Merda Guevara. Parte 2. L'omofobia del CE. Il CE giocava un ruolo principale per mettere in piedi i primi campi di lavoro a Cuba nella regione di Guanacabibes nella Cuba occidentale tra il 1960 ed il 1961, per confinare le persone che non avevano commesso crimini punibili per legge, i rivoluzionari o persone diverse. Questi crimini includevano bere, vagabondare, non rispetto per le autorità, pigrizia, suonare musica ad alto volume. Il CE difese tale iniziativa con parole sue: inviamo a Guanacabibes quei casi dubbi in cui non siamo certi che le persone debbano andare in carcere. Le persone che hanno commesso crimini contro la morale rivoluzionaria, di grado più o meno elevato. È lavoro duro, non lavoro brutale, piuttosto sono le condizioni di lavoro che sono dure. Questo campo fu il precursore dell'eventuale sistematico confinamento che ebbe inizio nel 1965 nella provincia di Camagu con DRGA, con dissidenti, omosessuali, cattolici, testimoni di Geova, preti afrocubani, ed altra robaccia simile, sotto la bandiera della UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, unità militari di aiuto alla produzione. Ammassate in bus e camion, i disadattati venivano trasportati con il fucile puntato nei campi di concentramento organizzati sullo schema di Guanacabibes. Alcuni non tornarono mai, altri furono violentati, picchiati o mutilati, e la maggior parte fu traumatizzata per tutta la vita, come il lancinante documentario di Néstor Almendros Condotta impropria mostrò al mondo un paio di decenni fa. L'omofobia del CE viene espressa dal poster messo all'entrata dei campi di lavoro forzato, in cui gli omosessuali venivano confinati, che dice, il lavoro vi renderà uomini, replica dello slogan il lavoro rende liberi usato nei campi di concentramento nazisti. Voleva correggere il comportamento omosessuale applicando delle punizioni rigorose con l'intento di modificare questa deviazione sociale, che non era un crimine punibile per legge. Negli anni 80 e 90 questo confinamento forzato, senza giudizio, venne applicato anche alle vittime di AIDS. In un discorso del 26 giugno 1961, quando era ministro dell'industria, disse, i lavoratori cubani devono cominciare ad abituarsi a vivere in un regime collettivo e non possono per nessun motivo scioperare. Il 15 dicembre 1959 segnò l'inizio del processo di espulsione dei leader dei sindacati, eletti democraticamente nell'ex congresso della CTC che ci fu nel novembre del 1959, distruggendo i sindacati ed abolendo i diritti sul lavoro conquistati dai lavoratori. Fallimenti economici, diplomatici e politici. Nel 1961 Guevara venne nominato ministro dell'industria, e nel nome della diversificazione, l'area coltivata venne ridotta e la manodopera utilizzata in altre attività. L'industrializzazione di Cuba fallì a causa della mancanza di materie prime per le nuove industrie. Già nel 1963 le speranze di industrializzazione vennero abbandonate, e durante il periodo dal 1961 al 1991 l'isola sopravvivrà soltanto grazie al sussidio sovietico di 120 milioni di dollari. Come capo della delegazione cubana diplomatica nella conferenza di Punta dell'Este, nel suo discorso al quinto incontro plenario del CES, l'8 agosto del 1961, prediceva quanto segue, il tasso di crescita presentato come una bellissima cosa per tutta l'America Latina è una crescita netta del 2,5%. Noi parliamo del 10% di crescita netta senza alcun timore, il 10% è il tasso che Cuba prevedere per i prossimi anni. Cosa intende avere Cuba entro l'anno 1980? Un reddito netto pro capite di circa 3.000 dollari americani, più di quanto abbiano adesso gli Stati Uniti. Il reddito pro capite a Cuba nel 2004 era solo di 1.873 dollari. Durante il periodo 1960-1979 Cuba era l'unico paese dell'America Latina a mostrare risultati negativi del PIL. Nel decennio 1991-2000 il suo PIL medio era meno 1,9%, mettendo Cuba fra gli ultimi paesi dell'America Latina, superiore soltanto ad Haiti. 7. Questo risultato è largamente attribuibile agli effetti avversi della politica economica del CE nell'economia cubana. Nel 1959 Cuba era seconda per benessere economico in America Latina. Durante la crisi missilistica cubana del 12 ottobre 1962, il CE sostenne Fidel nel confronto nucleare con gli Stati Uniti. Il CE era in disappunto quando Khrushchev decise, sotto la minaccia di una guerra nucleare, di ritirare i missili, vedere le memorie di Nikita Khrushchev. Disse al reporter inglese Sam Russell, del giornale socialista Daily Worker, che se i missili fossero rimasti li avremmo usati contro il cuore degli Stati Uniti, inclusa New York. Non dobbiamo mai stabilire una convivenza pacifica. In questa lotta alla morte tra due sistemi dobbiamo guadagnare la vittoria finale. Dobbiamo percorrere il sentiero della liberazione anche se ci costerà milioni di vittime della bomba atomica. Nel suo odio profondo contro gli Stati Uniti, questo mostro di crudeltà non esitò a supportare il confronto nucleare fregandosene del fatto che tale azione avrebbe suggellato l'annientamento del popolo di Cuba e di gran parte dell'umanità. L'11 dicembre 1964, durante un dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni, il CE disse: "In quanto marxisti abbiamo sostenuto che la coesistenza pacifica tra le nazioni non includa la coesistenza tra sfruttatori e sfruttati." Come rappresentante del governo cubano venne severamente attaccato a causa delle esecuzioni del plotone d'esecuzione che venivano fatte senza alcun processo giuridico e nessuna prova come richiesto dalla legge. Guevara, nel suo secondo intervento, facendo uso del diritto di replica rispose: "Dobbiamo dire qui ciò che è una verità ben nota, che abbiamo sempre espresso al mondo: sparare alla persona. Ebbene sì, abbiamo sparato a delle persone e continueremo a farlo finché sarà necessario. La nostra lotta è una lotta fino alla morte." 7. Questo dimostra la sua intransigenza con i suoi nemici politici. Voleva far scorrere il sangue e non gli importava di portare milioni di persone alla morte. In risposta ad una domanda di Richard Tele della CBS nel programma Facete Nation, a New York il 14 dicembre 1964, il CE rispose: "In America la strada verso la liberazione dei popoli, che sarà la strada del socialismo, marcerà attraverso le pallottole in tutti i paesi, ed io posso predire con fiducia che voi ne sarete un testimone." Il CE, che suggeriva la violenza politica, fallì un'altra volta. Guevara, durante il suo viaggio in Algeria del 1965, quando gli venne chiesto del fallimento economico rispose con cinismo: "Abbiamo un paese su cui sperimentare, facciamo degli errori ma continueremo a sperimentare finché impareremo." Tale avventura di apprendimento ebbe come conseguenza lo sfacelo economico più grande mai sperimentato in America Latina. Nel febbraio del 1965 alla Conferenza Internazionale di Algeri, il CE criticò nel suo discorso la politica dell'Unione Sovietica adottando ciò che chiamò la legge del valore, che organizza e regola l'attività umana nella società capitalista. Questo contribuì a raffreddare i rapporti tra Cuba e l'Unione Sovietica. L'ambasciatore sovietico a L'Avana si lamentò con Castro del comportamento antisovietico del CE. Castro pubblicamente non fu d'accordo con la politica antisovietica del CE e questo fece sì che il CE venisse rimosso dalla cerchia al potere. Nel marzo 1965 Castro inviò il CE in Cina, che aveva assunto una posizione pro-Cina, come capo di una delegazione allo scopo di ristabilire i rapporti danneggiati. I compagni cinesi sostennero che la rivoluzione venisse influenzata dai revisionisti sovietici, argomento che fu respinto della delegazione cubana, causando lo stallo nelle discussioni. Il CE, ancora una volta, fallì nella sua missione. Fallimento della guerrilla in Congo. Guevara comincia il suo diario sull'esperienza della guerrilla in Congo, tra aprile e dicembre 1965, con questa osservazione: "Questa è la storia di un fallimento. L'avventura che guidò in Congo fu un fiasco." Il CE, leader bianco della spedizione composta da due battaglioni di soldati cubani bianchi, circa 200, riscontrò che essere neri non garantiva la mescolanza dei cubani con gli africani ed il regime cubano riconobbe più tardi che fu un errore che tutti i soldati fossero neri. I cubani neri erano stranieri, che si consideravano superiori e trattavano i congolesi con gesti di sdegno, e loro si risentivano di tale trattamento. Nell'epilogo, Guevara fa questa domanda: "Cosa ha la rivoluzione realmente da offrire ai contadini del fertile Congo orientale?" Ne concluse che lo scarso numero di lavoratori industriali erano soddisfatti e non rivoluzionari, che i contadini non soffrivano fame di terra, che le truppe non credevano che avrebbero lottato contro gli americani ed anche che la razza non fosse un fatto sufficiente per motivarli. Ancora ed ancora puntò il dito contro la mancanza di una leadership degli africani, l'incompetenza dei combattenti congolesi e dalla terribile disorganizzazione. Le valutazioni del CE fecero sembrare un razzista. È anche chiaro che gli obiettivi degli africani erano molto diversi da tutto questo. Messaggio alla Tricontinentale. Nel suo messaggio alla Tricontinentale del 16 aprile del 1967 scrive: "L'odio come elemento della battaglia, un odio incessante del nemico, che ci spinge avanti ed oltre i limiti naturali di cui l'uomo è erede e lo trasforma in una efficace, violenta e selettiva fredda macchina da guerra. I nostri soldati devono essere così. Un popolo senza odio non può sconfiggere un nemico brutale. Dobbiamo portare la guerra in ogni angolo in cui la porta il nemico, a casa sua, nei suoi centri di intrattenimento. Una guerra totale. È necessario evitare che lui abbia un momento di pace, un momento di quiete sia fuori che dentro le sue baracche. Dobbiamo attaccarlo ovunque si trovi, farlo sentire come una bestia in un angolo ovunque possa andare. Quindi la sua fibra morale comincerà a declinare. La via pacifica viene eliminata e la violenza è inevitabile. Per poter ottenere dei regimi socialisti scorreranno fiumi di sangue. La strada verso la liberazione dovrebbe essere continuata anche se significhi la perdita di milioni di vittime atomiche. Un difensore fanatico della filosofia comunista, che è stato responsabile, secondo le cifre del libro nero del comunismo, della morte di quasi 100 milioni di persone. Queste cifre riflettono chiaramente i suoi sentimenti e le sue intenzioni, ossia uccidere in ogni luogo in maniera fredda e indiscriminata. L'uso dell'odio e dell'incitamento alla violenza non è altro che un'altra manifestazione della dottrina del terrorismo nel corso dei secoli per giustificare lo sterminio di massa e la tortura. Sconfitta in Bolivia. Il diario del Che in Bolivia contiene le seguenti osservazioni. La base rurale resta sottosviluppata, sebbene lo si faccia per mezzo del terrore pianificato, otterremo la neutralità della maggior parte delle persone, ed il sostegno arriverà dopo. Non c'è stata alcuna incorporazione. La mobilitazione rurale è inesistente, resta al sicuro nei compiti noiosi dell'informazione. L'esercito sta mostrando maggiore efficacia nella sua azione e le masse rurali non ci aiutano in alcuna maniera e diventano informatori. Le masse rurali non ci aiutano per niente, fu la conclusione. Melanconica di Guevara nel diario della Bolivia. Il 26 settembre scrive nel suo diario sconfitta riferendosi alla disastrosa imboscata alla Higuera. Riferendosi ai contadini boliviani, scrive nel suo diario il 19 giugno 1967 gli abitanti, si deve dar loro la caccia per potergli parlare perché sono come piccoli animali. Il genio ed il personaggio fino alla tomba. Il Che, quando venne fatto prigioniero, ed era lievemente ferito da un proiettile nella gamba, con il fucile in alto gridò a chi lo stava catturando in Bolivia non sparate, sono il Che, per voi valgo più da vivo che da morto. La sua pistola calibro 9 aveva tutti i proiettili quando lo gridava. Perché si fece prendere prigioniero e non lottò fino all'ultima pallottola? Pensò che non stessero per ucciderlo, che lo avrebbero giudicato come fecero con Regis Debray e Ciro Bustos. Fu solo in grado di implorare per la sua vita, non sapeva morire da uomo. Félix Rodríguez, un ex agente cubano dalla CIA, mentre parlava con lo scrittore Jacobo Macover gli disse, più tardi mi disse che a Cuba spararono a tutti gli agenti stranieri che invasero il paese. Poi gli dissi, comandante è ironico che mi diciate tutto questo, perché siete uno straniero ed avete invaso la Bolivia. Félix, che stava dando consigli organizzativi all'esercito boliviano nella zona dove il Che stava operando, racconta che quando entrò nelle strutture dove il Che era tenuto prigioniero gli disse che stava per essere giustiziato. Comandante, mi dispiace, ci ho provato, ma sono ordini superiori dell'alto comando. Impallidì come un fantasma. Non vidi mai una persona perdere l'espressione in viso come lui, e poi mi disse quindi è meglio, non avrei dovuto cadere prigioniero. Alla Caba il Che era solito inviare dei prigionieri perché fossero fucilati scrivendo questa nota dategli un'aspirina. In Bolivia gli diedero una dose della sua medicina. Fidel Castro usò il Che come portavoce nella diffusione della sua piattaforma antiimperialista e cinicamente continuò ad usarlo anche dopo la sua morte glorificando il suo ricordo a scopo di propaganda. Daniel Alarcón, Benigno, Ramirez che combatté sotto il comando del Che in Sierra Maestra, e lo accompagnò nelle avventure della guerrilla in Congo e Bolivia. Dato che era uno dei sopravvissuti all'ultima avventura esiliò in Francia, ed in un'intervista televisiva ammise che in Bolivia il Che fu tradito. Sì, il Che e tutti noi fummo traditi in Bolivia. Fidel ci mandò con freddezza calcolatrice in un luogo remoto, scelto apposta per la sua mancanza di risorse umane e cibo. Più tardi tagliò le forniture di armi, intelligence, cibo ed infine le comunicazioni. Non ebbi più dubbi, e verificai in maniera inconfutabile il tradimento. Tutti noi eravamo stati manipolati come pedine senza valore nella nebulosa scacchiera di Fidel, in maniera crudele e disumana. Evo Morales portò avanti i festeggiamenti ufficiali del 40° anniversario della morte del Che, celebrazione che venne rifiutata da oltre il 50% dei boliviani, al contrario dell'elogio di un'invasione di stranieri che uccisero 55 soldati boliviani e molti civili. Il generale Gary Prado, che guidò la colonna militare che catturò il Che, disse, il tributo andrebbe fatto ai soldati che sconfissero gli invasori. Epilogo. Le persone che cercano di nascondere la sua condizione di assassino spietato e lo considerano un martire che voleva dare la sua vita per difendere le sue idee, non prendono in considerazione la sua predisposizione a prendere la vita da chi non condivideva le sue idee. José Martí nella lettera a Maximum Gomez, datata 20 ottobre 1884, espresse il suo pensiero che l'atto di dare la propria vita per le proprie 331 idee non è un motivo sufficiente di glorificazione. Proprio come è ammirevole colui che dà la sua vita per servire una grande idea, colui che si avvale di una grande idea per servire le sue speranze personali, la propria gloria e potere è abominevole, anche se rischia la sua vita. Dare la propria vita è un diritto soltanto quando qualcuno non lo fa egoisticamente. Ilce fallì in tutte le imprese che intraprese, nella sua carriera medica non finita, una professione che non praticò mai, come economista a capo della Banca Nazionale e dell'Istituto Nazionale delle Riforme Agrarie, come ministro dell'Industria quando presiedette al fallimento dell'industrializzazione, come diplomatico e politico nelle sue relazioni con i cinesi, l'Unione Sovietica, il Giappone, l'India, l'Egitto e la Jugoslavia, e nell'organizzazione guerrilla in America Latina, nelle sue avventure di guerrilla in Congo ed in Bolivia ed anche nel fomentare la violenza. In un'intervista rilasciata dalla sua fidanzata Maria del Carmen Ferreira Chechina alla Voz del Interiori, lei riassunse i fallimenti del CE con queste parole lapidarie: povero Ernesto, non ha avuto successo in nulla, né come dottore, né come fotografo, né come economista o come diffusore della rivoluzione. In una lettera all'editore del settimanale uruguaiano Marcia, pubblicata nel marzo del 1955 con il titolo L'uomo ed il socialismo a Cuba, in cui Ilce punta al problema del nuovo uomo, dice, per costruire il comunismo è necessario, simultaneamente alla sua fondazione materiale, costruire il nuovo uomo. Questa è la dittatura del proletariato che opera non solo sulla classe sconfitta ma anche sugli individui della classe vittoriosa. L'uomo sotto il socialismo, nonostante la sua apparente standardizzazione, è più completo. In questa maniera raggiungerà la coscienza totale del suo essere sociale, che è equivalente alla piena realizzazione come creatura umana, una volta che le catene dell'alienazione siano spezzate. Durante gli ultimi 50 anni il giovane popolo è stato indottrinato con il concetto di nuovo uomo, che sarebbe stato completo, non egoista, comunitario e di valori morali anziché materiali. Il risultato è stato un nuovo uomo incompleto, egoista, individualista, di doppia morale e materialista. Gli studenti di Cuba cominciavano ogni giorno le lezioni con il seguente slogan di indottrinamento: pionieri del comunismo, saremo come il CE. Quindi saranno i nuovi uomini, fanatici, bugiardi, assassini e falliti, che raggiungono la realizzazione totale se sono come il CE. L'odio per i nemici della rivoluzione viene inculcato ai bambini in età scolastica. Questa citazione di José Martí condanna l'odio, chi odia dovrebbe essere dichiarato traditore della Repubblica. L'odio non costruisce. Il CE era fanatico, dogmatico, maligno, invidioso, arrogante, orgoglioso, un bugiardi, razzista, senza morale, mercenario ed omofobico, un assassino assetato di sangue, una fredda macchina per uccidere che il fanatismo della sinistra ha trasformato in un eroe. Fonti: John Lee Anderson, Che Guevara, A Revolutionary Life, New York, Grove Press, 1997. Ernesto Guevara, The Motorcycles Diaries, Notes on Latin America Journey Ocean Press, 2004. Ernesto Guevara, Otra Vez, Diario inedito del secondo viaggio por Latino America. Ocean Sur, USA, 2007. Carlos Franqui, Diario della Revolución Cubana. Edizione Serre Torres, Barcelona, 1976. Álvaro Vargas Llosa, The Killing Machine, Che Guevara, The New Republic, 11 luglio 2005. Pierre San Martin, Como asesinaba el Che Guevara, El Nuevo Herald, 28 dicembre 1997. Video Che Guevara, anatomico con accento acuto de un mito. Umberto, Bert, Corso, Comparative Study of Cuba's Gross Domestic Product, GDP, based on existing statistical data during the Republic and today's Communist System, La Nueva Cuba, Julio 30, 2002. Che Guevara, Tactics and Strategies of the Cuban Revolution, Revista Verde Olivo, Prensa Latina 8-10-68. Umberto, Bert, Corso era nato a Cuba. Nel 1962 si laureò all'Università a La Habana in Ingegneria Civile. Sin da quando venne negli Stati Uniti nel 1969, prese residenza a Los Angeles in California dove nel 1972 fu riconosciuto come ingegnere professionista. Aveva oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'ingegneria strutturale. È membro della Società Americana di Ingegneri Civili e dell'Associazione Americana Cubana degli Ingegneri Civili. Ulteriori fonti: Che Guevara, A Revolutionary Life di John Lee Anderson. Companero, Te la fende out of Che Guevara di Jorge G. Castaneda. Temo torchicle di Aries, note son a Latin American Journey di Ernesto Che Guevara. Exposing te real Che Guevara, ente useful idiots void olizeim di Umberto Fontova. Of te gesare communizing America under the urban of political correctness, te gevish communizing of America.